Alleluia. Anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi, né in alcun figlio d'uomo, che non può salvare. Il suo fiato se ne va, ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in esso, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia.
Vogliamo anche da parte mia, benvenuti a quelli che sono con noi per la prima volta, o almeno che io vedo per la prima volta. Vi ricordo che siamo in una serie di predicazioni che ci sta portando a guardare alcuni aspetti del carattere di Dio, alcuni suoi attributi, certamente al fine di conoscere meglio Dio, ma soprattutto al fine di vedere come questa conoscenza può ancora trasformare la nostra vita. Due domeniche fa abbiamo riflettuto sul Salmo 27 e abbiamo guardato che cos'è la bellezza di Dio, cosa significa che Dio è bello da contemplare. E oggi invece riflettiamo su un tema, che è il tema della giustizia. Il nostro Dio si presenta come un Dio giusto. Ora, non è infrequente sentire accusare Dio di ingiustizia. Ci capita spesso di sentire che Dio non è equo, che Dio non tratta correttamente le persone, specialmente quando si hanno difficoltà, specialmente quando si vedono eventi catastrofici. Dio dov'è? È giusto Dio? E dobbiamo essere onesti e confessare che spesso questo grido di ingiusto che si eleva verso Dio, spesso è causato dal nostro comportamento sbagliato e peccaminoso, che fa alzare la voce e dire Dio non è giusto perché quello che vedo in te non è giusto. Ma il tema delle nostre ingiustizie è, come dire, collaterale e noi non possiamo affrontarlo quest'oggi. La scrittura cosa ci dice di Dio? Cosa ci dice di Dio rispetto alla giustizia? È veramente Dio giusto o non lo è? Il Salmo anche che abbiamo letto ci presenta e ci qualifica Dio come giusto, come colui che si occupa di coloro che sono nell'ingiustizia, che ha un'attenzione particolare per coloro che sono gli ultimi, potremmo definirli, della nostra società. Vedremo nel corso di questa esposizione che Dio è giusto e poiché Egli ha manifestato questa sua giustizia e ce l'ha data come dono per grazia in Cristo, pretende da noi un popolo che si comporta giustamente. Guarderemo alcuni brani della scrittura. Diciamo che Michea 6:8 è un testo fondamentale per comprendere un po' il significato di che cos'è Dio, che cos'è la giustizia e che cos'è la vera natura del discepolato. E in Michea 6:8 noi leggiamo: O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Camminare umilmente con Dio significa conoscerlo personalmente e significa ricercare ciò che Lui ama e ciò che Lui desidera. Ma cosa significa nel concreto camminare con Dio? Cosa significa nel concreto conoscerlo? Michea ci dà la stessa risposta: che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia. Ora, una lettura disattenta potrebbe far pensare che si tratti di tre cose: conosci Dio, pratichi la giustizia e la misericordia. Ma in realtà non è questo quello che il profeta sta dicendo. La parola misericordia è la parola ebraica chesed, che si riferisce alla grazia, alla compassione, alla cura, all'attenzione di Dio, mentre la parola giustizia è la parola ebraica, mishpat, ed essa più ha a che fare con l'azione, con l'impegno. E quello che Osea e quello che Michea ci sta dicendo è che un comportamento giusto, una mishpat, nasce solo da una giusta motivazione, da un giusto riconoscimento dell'opera di Dio nella propria vita. La grazia sperimentata produce un comportamento di giustizia, ci dice Michea. Abbiamo fatto un piccolo passo in più. Abbiamo visto che conoscere Dio significa praticare la giustizia e ricercare la sua misericordia. Ma cosa significa praticare la giustizia? Cercheremo di rispondere a questa domanda con tre punti, che sono i tre punti che trovate nel foglietto di quest'oggi. E cioè che c'è una via della giustizia, che il nostro Dio è un Dio di giustizia, e ci interrogheremo alla fine come vivere una vita giusta. La via della giustizia. La parola mishpat, quella che appunto significa giustizia, occorre in varie, diciamo, sfumature nella scrittura e ricorre più di 200 volte nel Vecchio Testamento. Il suo significato di base, cioè ci sono delle varianti, ma il suo significato di base è che occorre trattare le persone equamente, cioè dare loro ciò che è dovuto. Ma cosa significa dare alle persone ciò che loro è dovuto? Può significare due cose, un aspetto positivo e un aspetto negativo. Un aspetto negativo significa smettere di fare ciò che non è giusto, smettere di fare ciò che è ingiusto e punire l'iniquità. In termini positivi, cosa significa? Significa dare agli oppressi, dare ai deboli, dare ai vulnerabili ciò che è dovuto. Ora, per comprendere questa differenza, ci sono vari brani che possiamo guardare. Uno di essi, ad esempio, è in Levitico 24. In Levitico 24 Dio ammonisce il popolo di avere una sola legge. In che senso? E dice, avrete una stessa legge, mishpat, questa parola legge, tanto per lo straniero quanto per il nativo del paese, poiché io sono il Signore vostro Dio. In questo caso, giustizia, mishpat, significa assolvere o punire una qualsiasi persona sulla base dell'esito di un processo, sulla base dell'esito del processo, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali e di razza. Cioè occorre avere una stessa regola, una stessa legge, e nelle corti dei tribunali, difatti, una delle insegne che primeggia dietro al giudice è la legge è uguale per tutti. Questo è il significato. Non c'è una legge per il ricco, non c'è una legge per il povero. La mishpat significa però molto più che punire l'illecito. Essa ha a che fare con la persona, con riconoscere alla persona i propri diritti. Ad esempio, in Deuteronomio 18, i sacerdoti, i leviti, che non avevano dei possedimenti, dovevano essere sostenuti dal popolo, e il popolo doveva dare una percentuale del suo reddito per il sostentamento dei leviti. E questo che doveva dare il popolo era la mishpat del levita, cioè la giustizia, ciò che è dovuto al levita. Nel libro dei Proverbi l'autore si esprime con queste parole: apri la bocca, giudica con giustizia, fai ragione, cioè difendi i diritti del misero e del bisognoso. Ci accorgiamo che quando incominciamo ad avere questo quadro di riferimento, cioè non solo non fare ciò che è ingiusto, ma anche dare all'altro ciò che gli è dovuto, la connotazione della giustizia acquista una valenza e un valore che va al di là della sfera individuale, acquista una dimensione di carattere, potremmo dire, sociale. E difatti, tutte le volte che ricorre la parola giustizia, ecco che si erge un quartetto. Qualcuno l'ha definito come il quartetto dei vulnerabili. Non opprimerai la vedova, l'orfano, lo straniero e il povero. Nessuno di voi, nel suo cuore, trami del male contro il fratello. In società agricole e premoderne, questi quattro gruppi di persone erano altamente vulnerabili. non avevano un potere economico, politico o sociale che potesse garantire loro tranquillità. Erano le persone che, ad un passo sempre dalla morte, per una qualsiasi carestia, l'invasione di un re nemico, o semplicemente per delle tensioni sociali nella stessa comunità. E Dio dice di avere un'attenzione particolare per queste persone. Se noi volessimo allargare il significato di queste cose ai nostri giorni moderni, potremmo estenderne il significato, ad esempio, ai senza tetto, agli immigrati, ai molti genitori single e sicuramente agli anziani, cioè alle persone nella nostra società che sono più vulnerabili di tante altre. Questo è il significato di giustizia, di ricercare la giustizia. Questo è quello che il nostro Signore ricerca, che tu pratichi la giustizia. Ma per avere un quadro ancora più completo, bisogna considerare un altro termine che ricorre nella scrittura quando si parla di giustizia. Ed è un'altra parola, un po' strana, perdonatemi la pronuncia, che è tzedak. Tzedek è un termine che si riferisce, è tradotto anche questo come giusto o essere giusto, ma è un termine che si riferisce più ad una posizione di giustizia, non ad un praticare la giustizia. Se la mishpat ha più a che fare con azioni concrete per rimediare al torto, la tzedakah ha più a che fare con una posizione di giustizia. Un biblista famoso ha commentato in questi termini: il giusto è colui che è giusto davanti a Dio, impegnato a mettere a posto tutte le altre relazioni della sua vita. Qui la dimensione comunitaria, la dimensione sociale di cosa significa giustizia emerge in modo forte. Ora, per comprendere la differenza fra un po' la praticare la giustizia e l'essere giusto, sono stati usati dei concetti che possono un po' chiarire. Spero di non essere difficile, ma confido che mi seguite. Uno è il termine di giustizia di base e l'altro è un termine di giustizia rettificativa o correttiva. Allora, la giustizia di base è quella che ha a che fare con l'atteggiamento, con l'essere giusto interiormente, con l'essere giusto e a posto e primariamente in relazione a Dio. Mentre la giustizia correttiva o rettificativa è appunto la mishpat, quella che corregge le situazioni distorte. Potremmo dire che se noi fossimo tutti a posto con la giustizia di base, non ci sarebbe bisogno della giustizia correttiva, perché le nostre relazioni sarebbero segnate da pace, armonia e shalom. Un altro termine che vedremo. In Giobbe 29, questo concetto di giustizia di base, giustizia correttiva, viene alla luce. E guardate cosa viene detto nel capitolo 29 di Giobbe. Leggo dal versetto 12. Poiché salvavo il misero che gridava e l'orfano che non aveva chi lo soccorresse, scendeva su di me la benedizione di chi stava per perire, facevo esultare il cuore della vedova. La giustizia, la tzedakah di Dio, era il mio vestito ed io il suo. La rettitudine, cioè la mishpat, era come il mio mantello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo, ero il padre dei poveri, studiavo al fondo la causa dello sconosciuto, spezzavo la ganascia del malfattore, gli facevo lasciare la preda che aveva fra i denti. Nell'inventario di Giobbe, della vita di Giobbe, troviamo tutti gli elementi di cosa significa avere una vita giusta o come veniva vista, veniva interpretata una vita giusta. Troviamo esempi di giustizia correttiva: spezzavo la ganascia del malfattore, gli facevo lasciare la preda che aveva fra i denti. Ma c'è di molto di più, c'è questa giustizia di base, correttezza di fondo, giustizia di fondo nella vita di Giobbe che primeggiava. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo, ero il padre del povero, studiavo a fondo la sua causa, la causa dello sconosciuto. Giobbe era molto attento alla situazione dei vulnerabili con i quali lui si rapportava. Ora, nel nostro mondo, questo potrebbe significare ostacolare o vietare o impedire la violenza, specialmente di chi è soggetto a soprusi. In primo luogo penso, non so, alle donne. Provate la sera verso le 10 a passare per via Brennero. Non credo che la prostituzione sia una scelta di vita. Non penso che sia una scelta di persone che lo fanno perché piace fare questo. Potrebbe significare anche lottare affinché le persone abbiano risposte eque, in tempi equi, indipendentemente che sono povere o che siano ricche. Io sono molto contento dell'impegno che noi stiamo mettendo con l'associazione Altrimenti in alcuni progetti che guardano all'ospedale in Camerun, oppure il nuovo che è stato presentato per dare una formazione in scuola elementare in Pakistan, oppure cercare di dare una mano nel dialogo con le persone rifugiate. Queste cose, fratelli, non sono meno importanti dell'essere qui o del coltivare la propria dimensione spirituale con Dio. Sono frutti che necessariamente devono esserci. Certo, questi sono esempi di giustizia correttiva, ma come ho detto, Giobbe ha nella sua vita esempi forti di giustizia di base. Padre dei poveri. Padre significa preoccuparsi, farsi carico del bisogno di chi è appunto nel bisogno, soddisfare le sue esigenze. Giobbe non era soddisfatto da doni di circostanza, dal dare, sapendo che comunque la situazione di quella persona non sarebbe cambiata. Giobbe voleva andare oltre questa situazione. Se voi leggete il capitolo 31, i versetti dal 13 al 28, vedrete ulteriori descrizioni di cosa poteva significare per Giobbe il ricercare la giustizia. Egli viene definito come colui che soddisfa i desideri dei poveri. Ora, la parola desiderio va molto al di là del soddisfacimento dei primari bisogni, dei bisogni primari, di cibo o di protezione. Va molto più. Giobbe vuole trasformare la vita del povero in qualcosa di delizioso, in qualcosa di gustoso. Provate a che cosa significa questo, provate a pensare alla nostra stessa situazione, dove ci sono molte sacche di insoddisfazione. Si parla di un italiano, di un'Italia che è sempre più povera. Pensare cosa significa essere impegnati affinché la propria vita sia soddisfacente, sia desiderosa, desiderabile da vivere. Questo è l'impegno di Giobbe. Giobbe andava al di là dei doni della carità. Egli era impegnato, sempre in Giobbe 31, affinché non facesse languire gli occhi della vedova. La vedova piangeva per la sua situazione, era disperata per la sua situazione, e l'impegno di Giobbe andava in questa direzione, voleva che i suoi occhi non piangessero più. Cioè, ci rendiamo conto dell'impegno che c'è. Cioè, qui si apre tutto un mondo di possibilità per noi di intervento, di cosa può significare per noi conoscere Dio e praticare la giustizia. Fratelli, non ci sono limiti a quello che questo può significare. Gli unici limiti che io vedo sono i limiti della nostra generosità, non i limiti di quello che Dio ci pone davanti. Quando Zega e Mishpat sono legati insieme, l'espressione migliore è quella di giustizia sociale. Di traduzione è quella di giustizia sociale. Solo due esempi. Egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benevolenza del Signore. Leggo, ho letto dal Salmo 33, oppure Geremia 9. Così parla il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore, che pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Abbiamo qualche dubbio su cosa in Dio si compiace? Avevamo qualche dubbio su cosa in Dio si compiace? Dietro l'idea biblica della giustizia c'è appunto il concetto di shalom. Il shalom è molto un concetto che è molto più ampio di quella che è la pace. Noi lo traduciamo questo termine con pace, ma c'è molto di più nel concetto di shalom. Nel concetto di shalom c'è interdipendenza, c'è uso dei propri doni, dei propri talenti sotto l'amore di Dio per il fiorire comune, per il fiorire della collettività. degli esempi. Quando fisicamente tutto funziona nel nostro corpo, noi sperimentiamo della shalom fisica. Ma cosa succede quando capita un cancro? Quando capita un tumore? Ecco che una parte del nostro corpo impazzisce e le cellule di quella parte sono in lotta contro il resto del corpo. E allora la nostra shalom fisica sparisce, la perdiamo. La nostra psiche, la nostra mente è formata da varie parti, si intrecciano pensieri, sentimenti, ragione. Ora, quando queste tre cose, quando questi pensieri, sentimenti e ragione vanno concordi, noi sperimentiamo pace, shalom psicologica, shalom interiore. Ma cosa succede quando i desideri sono verso cose che la nostra coscienza reputa come sbagliate? Ecco che allora nascono in noi i sensi di colpa e allora perdiamo la shalom interiore, perdiamo la pace interiore. Pensiamo alle nostre risorse. Quando nella nostra collettività ci sono risorse sufficienti affinché ci sia l'asilo per tutti, belle scuole, delle case che non sono delle topaie, che non sono neanche dei buchi piccoli, dove si sta effettivamente bene, che cosa sperimentiamo noi? Sperimentiamo della pace sociale, sperimentiamo della shalom sociale. Ma cosa succede quando le risorse mancano? Cosa succede quando l'iniquo, l'empio, che nella scrittura non è quello che è semplicemente il malvagio, ma è quello che vede le cose che gli sono state da Dio come cose a suo esclusivo uso. Cosa succede quando vediamo questo? Che noi perdiamo la pace e la giustizia sociale e la collettività si disgrega. Ora, forse tutto questo può suonare come troppo sociale, forse un po' marxista, qualcuno sta pensando nella sua testa, Salvo, ma che cosa stai dicendo questa mattina? Il punto è, fratelli, che Dio non si adatta alle nostre categorie, non si adatta né alle categorie nostre da bravi liberali, quelle di sfamare i poveri, curare gli affamati, ma non si adatta neanche alle categorie nostre da bravi conservatori. Giustizia significa semplicemente vita retta, integra, niente sesso, niente questo, niente quest'altro. Dio non si adatta né all'una e né all'altra categoria. Dio ha le sue categorie ed Egli è giusto e noi dobbiamo vivere secondo la sua giustizia. Qualcuno ha affermato che Dio ha una sorta di preferenza per i poveri. Non so se è vero, però ci sono molti brani che parlano di questo. E stranamente, sebbene ci viene detto che non dobbiamo fare discriminazione fra il povero e fra il ricco, sono molto pochi i testi in cui si parla del non discriminare il ricco. Certamente anche i ricchi possono essere vittime di ingiustizie, ma come ha detto un filosofo, l'iniquità non è equamente distribuita. L'ingiustizia non è equamente distribuita, molto di più propende dalla parte del povero e del bisognoso. È per questo che Dio ci dice: apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici. Proverbi 31. Ma allora, perché dovremmo vivere una vita giusta? Perché Dio stesso è giusto. Perché Dio stesso è interessato agli ultimi. E Dio lo è talmente interessato, e siamo già al secondo punto, che ha messo questo concetto di ricercare la giustizia in modo ampio nel cuore stesso del culto del popolo di Israele. Israele doveva distinguersi dal resto della collettività, dal resto dei popoli intorno a lui, e dimostrare una vita differente, ma non solo nell'adorazione, ma nelle relazioni che avevano gli uni con gli altri. E dice questo in Deuteronomio 27: maledetto chi calpesta il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova. E tutto il popolo dirà Amen. O ancora, così parla il Signore: esercitate il diritto e la giustizia, liberato dalla mano dell'oppressione colui che al quale è tolto il suo. Non fate torto né violenza alla straniera, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo. Dio è interessato a questo genere di persone. E il Salmo stesso che noi abbiamo letto, il Salmo 146, lo dice in modo forte, dal versetto 7, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. E questo Dio potente, così come si introduce, come colui che ha fatto il cielo e la terra, si presenta in questo modo. L'avete notato come viene sottolineata questa attenzione di Dio per gli ultimi? Quante volte è ripetuto la parola Signore? 4 volte. 4 volte il Signore. Il Signore. Il Signore. Fratelli, amici, cos'è che c'è scritto sul vostro bigliettino da visita? Com'è che vi presentate voi quando vi viene chiesto di farlo? Solitamente quando mi capita, io dico che mi chiamo Salvo Traina e sono analista crediti in Cassa Centrale. Ci sono tante altre cose che potrei dire, però fare fidi, fare crediti, è quello che occupa la stragrande maggioranza della giornata, della mia giornata, ed è quello che ha rilevanza, come dire, pubblica, è quello che impatta nella mia vita con gli altri, come mi vedono gli altri al lavoro, dove passo 10-12 ore della mia giornata. E Dio cosa presenta nel suo cartellino? Cosa presenta nel suo biglietto da visita? Il Signore apre gli occhi dei ciechi. Il Signore rialza gli oppressi. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Questo è come Dio si presenta. Questo è come Dio si presenta. Egli si presenta come il Padre degli orfani e il difensore delle vedove, Salmo 68. Questa è l'attività prevalente di Dio. E sì, il Salmo stesso lo dice, egli ha fatto i cieli e la terra, ma è così che ama presentare se stesso, come colui che ha attenzione, cura verso gli ultimi. Qualcuno l'ha definita questa cosa come una giustizia scandalosa. Una giustizia scandalosa e possiamo renderci conto di quanto scandalosa questa giustizia possa essere se pensiamo alla cultura dove queste parole del Signore vengono rivolte. A quei tempi, sapete, non è che c'era tutta questa democrazia come c'è quest'oggi, anche se ce n'è poca anche quest'oggi, ma a quei tempi il sacerdote e il leader erano i mediatori del potere divino. Offendere il leader significava offendere la divinità che c'era dietro quella società. E questo è sconvolgente, perché Dio si presenta invece come il difensore degli ultimi, di coloro che erano esclusi, di coloro che non avevano né arte e né parte. Pensiamo ad esempio a come Naaman si presenta nei confronti di Dio con la sua pretesa di essere guarito. Naaman era un ufficiale assiro, se non ricordo male, il quale aveva un problema, aveva una malattia, una lebbra, e si presenta a Dio con questa pretesa, che lui lo potesse guarire, perché Dio è alle dipendenze del potere stabilito, e lui che è un alto ufficiale può comandare a Dio che cosa è giusto. Oppure pensiamo anche al re Balak e all'incarico che dà, era un re di Moab, che Israele incontra nel suo viaggio verso la terra promessa. Che cos'è che gli chiede Balak a Balaam, al profeta? Gli chiede di maledire il popolo di Israele. E Balaam, che cos'è che dice il profeta? Io vi darò la risposta secondo quello che mi dirà il Signore. Gli dèi delle nazioni, fratelli ed amici, agiscono secondo questo schema, in cui Dio è alle loro dipendenze, ma non il Signore della Scrittura, ma non il Signore della Bibbia. Egli è totalmente differente, egli è colui che ha un'attenzione particolare per gli ultimi. Che cosa significa tutto questo per noi? Ve lo dico con calma, senza fretta. Dio ha tante cose da fare nell'universo e nella storia. Eppure il suo biglietto da visita con il quale desidera introdotto è questo, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che in essi, che manifesta la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà cibo agli affamati, il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre. Certamente come comunità noi abbiamo molte cose da fare. Abbiamo molti impegni da assolvere, abbiamo da predicare, da evangelizzare, da curare, da venire dietro ai bisogni delle persone, ma sicuramente in questa direzione dobbiamo impegnarci e per questo dobbiamo cercare di essere ricordati come delle persone che hanno un'attenzione e una cura particolare per gli ultimi, per i vulnerabili della nostra società. Dobbiamo dunque vivere una vita giusta perché il nostro Dio è giusto e perché il Dio giusto ama un popolo che pratica la giustizia. Ma come possiamo vivere una vita giusta? E questa è la nostra terza domanda. La risposta ci viene dal Salmo stesso. Il Salmo non è semplicemente una descrizione di come è Dio, di come Dio ama introdursi, ma il Salmo è in primo luogo l'espressione dell'adorazione del cuore del salmista. Ora, fratelli, l'oggetto della nostra lode è sempre la cosa che riesce a catalizzare il nostro fervore, è sempre la cosa che riesce a catturare e a stimolare la nostra immaginazione, i nostri desideri. La trasformazione è sempre un processo che dall'interno va verso l'esterno. E qui vengono le difficoltà. E qui arrivano le difficoltà. Noi possiamo essere entusiasmati per un Dio di grazia e per un Dio di amore. Ma come poter essere entusiasmati per un Dio di giustizia? Per un Dio di giustizia che a motivo di quella stessa giustizia dovrebbe punirci. Pensiamo a Gesù. Pensiamo al Sermone sul Monte. Nel Sermone sul Monte Gesù dà un nuovo standard e ci dice di adattarci a questo standard. E ci dice, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quelle degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ci ha alzato ad un livello che è veramente alto, diverso da quello degli scribi e dei farisei che avevano l'apparenza della pietà, della giustizia, ma ne rinnegavano nei fatti la potenza. Però poi ci dice anche, voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Ed ecco che allora dal pinnacolo da dove siamo stati innalzati, questo nuovo livello di giustizia che Dio ci chiede, ecco che facciamo un tonfo. Perché facilmente noi diciamo ci arrabbiamo contro il nostro fratello anche se non lo uccidiamo. Perché facilmente lo consideriamo raca, cioè una cosa da nulla, una cosa da poco, una cosa da non considerare. Perché facilmente lo consideriamo come un folle, un pazzo, uno che non ha le nostre stesse idee. Come? Come possiamo amare un Dio di giustizia? Come possiamo amare questo Dio di giustizia? Come possiamo dire con il salmista, il Signore è dalla mia parte, se quella giustizia, quel bigliettino da visita col quale Dio ama essere introdotto, è spesso la nostra condanna per il nostro comportamento iniquo. Vorrei invitarvi a prendere Luca 4. Luca 4. Versetti da 16 a 21. È un brano che può essere definito che è una citazione del Vecchio Testamento. Può essere definito come il manifesto del ministero del servo di Dio. Ed è una citazione appunto di Isaia 61 che parla del servo sofferente. E voi seguite da Luca 4 che sta citando Isaia 61. E io leggo da Isaia 61. Versetti da 16 a 21, guardate. lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, e quello corsivo nella vostra scrittura, poiché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, e mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura delle carceri ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore. A questo punto Gesù chiude il libro, ma in Isaia 61 continua. E in Isaia 61 continua per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Avete mai fatto caso perché Gesù interrompe prima la sua citazione da Isaia 61? Ci avete mai pensato? Cari amici, Gesù interrompe la sua citazione di Isaia 61 perché Gesù non è venuto per portare la vendetta di Dio, ma egli è venuto per sopportare il giudizio di Dio. Egli è venuto non per giudicare, ma per farsi carico del giudizio, di quel giudizio e di quella giustizia che Dio ricerca e a causa della quale, per la nostra ingiustizia, noi dovremmo essere annientati. Come poter amare un Dio giusto noi che siamo ingiusti? Come poter desiderare quella giustizia noi che pratichiamo e siamo familiari con la giustizia? Solo per un atto di grazia, di amore, di trasformazione, solo per quello che Cristo ha fatto per noi. E la scrittura è molto chiara in questo. Infatti in Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque ci facciamo ambasciatori, eccetera, eccetera. Colui che non ha conosciuto il peccato, egli, cioè Dio, l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio. E ancora in Romani, al capitolo 3, ora, indipendentemente dalla legge, cioè dai tuoi sforzi per essere giusto davanti a Dio, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti siamo nella condizione di essere sotto quell'asta dello standard di Dio. Nessuno di noi ha una giustizia di base, a una situazione naturale di giustizia davanti al Signore. Nessuno di noi. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio l'ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in peccati, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli, cioè Cristo, sia giusto e giustifichi colui che ha fede in lui. Come possiamo dunque praticare la giustizia? Come possiamo ricercare la giustizia nelle nostre relazioni? Come possiamo essere giusti davanti a Dio? Solo con vera umiltà. Solo con vera umiltà, riconoscendo l'opera che Cristo ha fatto, riconoscendo che i nostri sforzi, per quanto dobbiamo impegnarci in questa direzione, saranno sempre inadeguati, saranno degli sforzi inadeguati. Sarà appunto quella giustizia che Dio ha manifestato in Cristo, che ci ha dato per la sua grazia, che ci costringerà a ricercare relazioni eque, giuste, anche fra di noi. John Stott ha detto: in un mondo di ingiustizia non potrei credere in Dio senza la croce. In un mondo di ingiustizia non ci sarebbe senso.